Bene, da quest'oggi riprendo la predicazione da Matteo, dopo aver fatto una pausa sia per le varie vicissitudini che abbiamo affrontato con la mia famiglia, ma anche per il break dal libro di Abacuc. Riprendiamo appunto Matteo capitolo 18. L'ultima volta avevamo appunto completato in Matteo il capitolo 17. E Matteo capitolo 18 è un capitolo che contiene molti passi, potremmo dire famosi, popolari, che spesso vengono predicati nell'ambiente evangelico, ma vedremo che molte volte questi passi estraniati dal loro contesto vengono forzati verso un qualcosa, gli si dà un accenno diverso da quello che il Signore vuole dare, perché nel capitolo 18 noi ci troviamo di fronte a una grande lezione che il Signore Gesù, e quindi, come detto, spesso lo troviamo trattato a pezzi, ma tutte queste citazioni vanno incontro a un unico obiettivo che il Signore desidera. E quindi c'è chiaramente un tema unificante per tutte le parole. E quindi dobbiamo afferrare per prima cosa che cosa il Signore vuole insegnare in questo capitolo. In modo che poi ogni singola parte contribuisca correttamente e pienamente al suo significato. Per brevità non leggeremo oggi tutto il capitolo 18, ma leggeremo i primi 14 versetti, per cui vi invito a aprire Matteo 18 e inizieremo con la sua lettura, che dice: «In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Se la tua mano o il tuo piede ti fa cadere in peccato, taglialo e gettalo via da te. Meglio è per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. Se il tuo occhio ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te. Meglio è per te entrare nella vita con un occhio solo che avere due occhi e essere gettato nella Gehenna del fuoco. Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di questa si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti per andare in cerca di quella smarrita? E se gli riesce di ritrovarla, in verità vi dico che egli si rallegra più per questa che per le 99 che si erano smarrite. Allo stesso modo il Padre vostro che nei cieli non vuole che uno solo di questi piccoli perisca». E con la nostra lettura ci fermiamo qua, ma Il discorso continua poi ovviamente per tutto il capitolo. Sappiamo che il Vangelo di Matteo è stato scritto principalmente per i giudei, a conferma ci arriva dalle centinaia di citazioni dell'Antico Testamento, e lo scopo di Matteo, l'abbiamo detto più volte, è presentare Gesù come re, anche se nel momento in cui Matteo scrive, Gesù sì, viene riconosciuto dalla Chiesa come re, ma dov'è il suo regno? Perché in quel momento effettivamente c'era questo dubbio. Perché non c'è questo regno? abbiamo visto attraverso i primi 17 capitoli, e lo vedremo fino alla fine, che Matteo sostiene che in maniera molto chiara che Gesù è il Messia e spiega perché il Messia è venuto senza regno e assicura che il regno si realizzerà con certezza quando, secondo i tempi di Dio. E in questo poi avremo anche un incrocio con il libro di Daniele che abbiamo iniziato un po' così a introdurre nei nostri studi, e vedremo come questo regno si realizzerà con certezza. In sostanza, il regno è stato offerto a Israele, ma Israele lo ha rifiutato, e questo regno sarà stabilito, ma alla sua seconda venuta. Cristo, nel frattempo, ha un compito particolare. È impegnato a edificare la sua Chiesa. È caratteristico del Vangelo di Matteo presentare grandi discorsi del Signore Gesù. Ne abbiamo trovati in Matteo da 5 a 7, il sermone sul monte, un famoso e lungo discorso che il Signore Gesù aveva fatto, dove il messaggio fondamentale del Signore Gesù era presentare e mettere a confronto le persone da un sistema, ricordate, giudeo, che si basava sulle opere, in confronto invece alla vera salvezza che si basava sulle indicazioni che il Signore Gesù dava. E poi abbiamo trovato nel capitolo 10 un lungo discorso su cosa significa essere un vero discepolo del Signore Gesù. E poi il capitolo 13 avevamo visto tutta una serie di parabole che sono contenute all'interno di un unico discorso, dove il Signore Gesù presenta la realtà che viviamo tutt'oggi, una realtà mista dove il regno dei cieli è in contrasto con qualcosa di anomalo, ricordate il grano, la zizzania, e quindi presenta questo tempo di mezzo. Vedremo più avanti, al capitolo 23, un lungo discorso che il Signore Gesù scaglia contro la falsa religione, contro gli scribi e i farisei. E infine, i capitoli 24 e 25, sul Monte degli Ulivi, dove insegnerà sulla fine dei tempi, e qui appunto Daniele ci tornerà molto comodo. L'errore quindi che spesso si fa in questi discorsi è trarre qualche citazione e pensare di applicarla o di dargli un significato estraniandosi dal loro contesto. Il modo invece migliore, quindi noi dobbiamo comprendere, come ho detto prima, il messaggio di fondo. Il tema che potrei dare al sermone di oggi è che il capitolo 18 ci presenta nel suo intero è la relazione tra i figli di Dio nel suo regno. Per essere ancora più specifici, questa è la prima istruzione che il Signore Gesù dà per la Chiesa. È la prima istruzione che è rivolta alla Chiesa. Abbiamo visto che Gesù aveva menzionato per la prima volta in Matteo 16 la sua Chiesa, quando dice, ricordate con Pietro, tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la Chiesa, prima volta che il Signore Gesù cita questa parola. Ma la Chiesa, nel momento in cui il Signore sta parlando, è una realtà futura, è ancora da istituire ufficialmente. Sappiamo che la Chiesa parte ufficialmente nel giorno di Pentecoste, in Atti capitolo 2. Eppure questa è un'istruzione per i credenti della Chiesa e ci dice una cosa fondamentale e ha un unico tema, in pratica come condurre le relazioni tra i vari discepoli. Prima che la Chiesa arrivi a compiere il grande mandato che vedremo nel capitolo 28, prima che la Chiesa si assuma la responsabilità di evangelizzare il mondo, prima che la Chiesa accetti il suo dovere di questo ordine da parte di Gesù, la Chiesa deve essere ciò che il Signore l'ha progettata di essere. In pratica, affinché il messaggio del Vangelo sia predicato, Gesù desidera che la sua Chiesa abbia una vera vita genuina spirituale. Un filosofo ha sfidato il cristianesimo, la cristianità potremmo dire, dicendo: mostrami la tua vita redenta e potrei essere incline a credere nel tuo Redentore. Questa era una sfida per dire che la Chiesa non è quello che il Signore in un certo modo vuole che sia. E di conseguenza, quando la Chiesa non è ciò che il Signore vuole che sia, il suo messaggio viene rifiutato, deriso e sbeffeggiato. La cosa quindi più importante che la Chiesa deve fare è essere la Chiesa che il Signore Gesù vuole. Ed è per questo che l'istruzione sulla vita della Chiesa viene prima dell'ordine, del mandato di evangelizzare il mondo. Tutto ciò che facciamo nella vita di Chiesa in termini di edificazione e istruzione deve essere fatto in vista di essere credibile quando si annuncerà l'opera di Cristo. In pratica si potrebbe dire che senza santificazione non esiste una proclamazione credibile del Vangelo. Spesso sentiamo nel mondo la classica frase: ah, io non vado in chiesa, o anche per altri tipi di confessione, perché è piena di gente ipocrita. Cosa vede quelle persone? Cosa vedono per fare questo tipo di citazione? In pratica gente che professa di essere ciò che non vive. Gente che afferma di essere qualcosa che in realtà non stanno dimostrando. Perciò il Signore Gesù getta nel capitolo 18 le basi affinché questo non avvenga. Il Signore, nell'istruzione iniziale alla Chiesa, parla delle nostre relazioni reciproche ed è tutto contenuto in questo capitolo. In un certo modo, se compreso, guardate, potremmo non aver bisogno del resto delle lettere di Paolo, che entrano in molti particolari e molto, in maniera molto specifica in altre cose, quasi espandendo, ma la base è tutta qua. Il capitolo 17 si era concluso con questo, vi ricordate quando Pietro era stato sfidato da dire i discepoli non pagano, il Signore Gesù era stato sfidato, ma i tuoi discepoli non pagano la tassa del Tempio, e Gesù aveva detto a Pietro: vai, getta l'amo, il primo pesce che tu prendi ci sarà la moneta utile per pagare la tassa del Tempio. Era in pratica anche un insegnamento di come il Signore Gesù voleva preparare i suoi a rispettare anche le pratiche, le responsabilità civili. Ma passando al capitolo 18, troviamo i figli di Dio e la loro responsabilità di come relazionarsi nel Regno. E quindi questo è un capitolo molto strategico, molto importante. E c'è una circostanza particolare che dà inizio a questo insegnamento. Il Signore Gesù coglie una sorta di incidente che succede tra i discepoli per iniziare a insegnare loro delle verità importanti non solo per loro, ma anche per noi oggi. E questo incidente ci viene descritto al versetto 1, quando dice: in quel tempo i discepoli andarono da Gesù dicendo: chi dunque è il più grande del regno dei cieli? Pensate che frase, che domanda vanno a chiedere Gesù. I discepoli hanno un problema tra di loro in un certo modo, non evidente, però serpeggia tra di loro una sorta di competizione. Probabilmente ne avevano discusso più volte ed è una sorta di preoccupazione perché questo desiderio di prevalere nel regno dei cieli viene citata anche in Luca, in Marco. La troveremo anche nell'orto del Getsemani, quando il Signore Gesù, prima di morire, riaffiora ancora questa tensione tra di loro. In un certo modo volevano sapere chi è il più grande di noi, chi è il più bravo, chi è il più capace, chi riceverà più onori. Anche se credevano in Gesù, avevano problemi con questa domanda, dimostra che avevano un problema di orgoglio personale, avevano un'ambizione tra di loro, avevano un desiderio di avere prevalenza sugli altri. E questo non sappiamo cosa ha dato nello specifico origine a questo dibattito nel capitolo 18. Forse potremmo pensare che nel capitolo 16 Pietro, che aveva sicuramente un ruolo di preminenza all'interno del gruppo e il portavoce sia in bene e nel male di quello che il gruppo pensa, e il Signore Gesù, quando Pietro dice, quando Gesù presenta la sua morte, lui dice: no Signore, questo non ti avverrà mai, lui l'apostrofa in maniera grave: vattene via da me, Satana. In un certo modo, chissà se questa frase agli occhi degli altri sia stato un modo per squalificare Pietro ai loro occhi. O forse il fatto che Pietro aveva avuto questo privilegio di avere la tassa pagata attraverso questa pesca miracolosa può aver dato origine a questa discussione. Fatto sta che i discepoli in questo momento sono animati da questo tipo di preoccupazione. E questa domanda, appunto, è la perfetta dimostrazione dell'orgoglio e non potrebbe essercene una migliore. E questo rappresenta un punto veramente critico e pericoloso all'interno della relazione nel regno di Dio. Nel mondo tutti gli uomini sognano un posto di privilegio. Per tutti gli onori e l'utilità che ne derivano. Ma nel regno di Dio le cose funzionano in una maniera diversa, non funzionano secondo la logica umana. E quindi Gesù coglie questa opportunità, questa sorta di incidente tra di loro per istruirli e per formarli. E al versetto 2 fa una cosa, prima di iniziare a insegnare loro, compie un'azione, dice che chiamò a sé un bambino e lo pose davanti a loro. Marco dice che letteralmente il Signore Gesù lo prese in braccio, quindi si pensa che fosse un bambino piccolino, un poco più che neonato, qualche anno, quindi un bambino in tenera età. Non sappiamo chi sia questo bambino, ci sono delle supposizioni che fosse un familiare di Pietro, dal momento che loro erano a Cafarnao e che quindi frequentassero la casa di Pietro. Ma fatto sta che il Signore prende questo bambino e lo usa come modello, come prototipo ideale del discepolo nel regno di Dio. Il bambino diventa la sua lezione, il suo termine di paragone, diventa il punto focale di questa grande lezione che il Signore darà. Questo piccolo bambino tra le braccia del Signore è un'immagine del credente nella famiglia del regno. E quindi il Signore usa questo bambino per affrontare l'orgoglio, l'ambizione, l'amore per la preminenza e Gesù insegna loro che la base nella vita del regno di Dio è vedersi e vedere gli altri come questo bambino. Lo scopo del Signore Gesù è portare i discepoli dalla competizione al servizio e all'umiltà. Questa è una lezione di vera umiltà, studiata per umiliare i discepoli e per abbassare i toni di questa competizione. E quindi, Signore, attraverso questo lungo discorso vedremo diversi punti. Cosa richiede Gesù per essere suo discepolo? Come si accoglie un discepolo? Come si protegge un discepolo? Come lo dobbiamo rispettare? E come dobbiamo disciplinarci e aiutarci a vicenda? Per prima cosa, Gesù richiede il requisito fondamentale, la natura del vero credente. E guardate il versetto 3. Dice che tenendo in braccio quel bambino dice: «In verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli». E qua siamo di fronte a una dichiarazione molto forte da parte del Signore Gesù. I discepoli stavano avendo questo dibattito sull'importanza, alimentato dall'orgoglio. C'era una sorta di battaglia verbale, di crescente animosità. C'era una competizione tra di loro e il Signore gli riporta una verità fondamentale. Erano preoccupati per chi sarebbe stato grande e Gesù sta dicendo loro che con quel tipo di atteggiamento neanche sarebbero entrati nel regno dei cieli. Quindi li sta veramente stoppando, non gli sta dicendo state un po' sbagliando, gli sta dicendo se siete veramente completamente fuori strada. E questa è una dichiarazione di apertura sconvolgente. Erano preoccupati per la grandezza e per la gloria, per avere importanza, ma Gesù gli sta dicendo che avevano il potenziale per essere invece esclusi dal suo regno. Gesù ricorda loro che l'atteggiamento fondamentale per un salvato si racchiude in una sola parola: essere umile. L'umiltà si dimostra nel riconoscimento della propria indegnità e capacità, si dimostra nel riconoscimento del proprio peccato, della mancanza di possibilità di cambiare lo stato di cose. Non si può fare nulla per guadagnare o meritarsi l'ingresso nel regno. E in pratica l'umiltà è il messaggio poi di base del tutto il sermone sul monte. Ricordate, il Signore Gesù dice che i miti sono quelli che erediteranno la terra nel senso del regno, di coloro che piangono per i loro peccati, che sono affranti per la loro condizione, che sanno di essere falliti e indigenti spiritualmente, che sono affamati e assetati di una giustizia che non hanno e che non possono guadagnare. Quindi qui Gesù introduce un'affermazione molto seria e in pratica gli sta dicendo: a meno che non cambiate, diventate come un bambino, voi siete fuori strada. Li invita a diventare bambini. Cosa intende il Signore con questa cosa? Versetto 4 dice: chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. In verità vi dico che se non vi convertite e non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi poi si umilia come questo bambino è il più grande nel regno dei cieli. Guardate come il Signore Gesù ripete costantemente e usa costantemente questo bambino, il fatto dell'essere un bambino come termine di paragone. Quindi da una parte abbiamo questi discepoli che, se pensavano ai privilegi che spettavano ai grandi in un regno, Gesù gli prospetta una realtà completamente differente. In pratica gli sta dicendo: vuoi essere un grande? Devi farti piccolo. Devi essere piccolo come un bambino se vuoi essere veramente grande. Cosa intende Gesù quando dice che dobbiamo essere come dei bambini? I bambini non hanno dei mezzi personali e non hanno delle ambizioni. Ovviamente pensate ai bambini piccoli, 2 anni, 3 anni, non hanno la capacità di tracciare il corso della loro esistenza. Non hanno una loro saggezza per affrontare le difficoltà del mondo. Non hanno la capacità di proteggersi o di provvedere a se stessi. Sono deboli, sono dipendenti dai grandi, sono immaturi, sono semplici, sono vulnerabili, dipendono costantemente dai genitori e non rivendicano alcun diritto. Devono essere costantemente seguiti e insegnato loro a come vivere. In pratica hanno un disperato bisogno di cure ed è esattamente così che il Signore Gesù vede ogni discepolo nel suo regno. E in un certo modo sta invitando i discepoli, invita oggi noi a essere consapevoli di tutto ciò. Non hanno l'atteggiamento di cercare ai bambini una posizione di dominio, di indipendenza, di solitudine e di arroganza contro gli altri. Il bambino perciò è l'immagine perfetta del credente. Ognuno di noi è debole, dipendente, immaturo, semplice e vulnerabile. Non abbiamo capacità veramente di vivere una vita cristiana da sole. Non abbiamo delle credenziali, non abbiamo niente da offrire al Signore. Un bambino non ricerca gloria personale. Ecco come dobbiamo essere, o il Signore Gesù dice a questi discepoli: se non cambiate, non vi convertite, non entrerete nemmeno nel mio regno. Ovviamente per regno è il regno dei cieli, che viene menzionato qua due volte nei versetti 3 e 4 e un po' in tutto il Vangelo di Matteo. Significa la sfera di dominio di Dio sui salvati, sui redenti. Quindi, per essere veramente il primo passo per l'uomo per essere salvo e riconoscere la sua indegnità di fronte al Signore. Senza di questo non si può entrare. Diventare perciò bambini, diventare umili, umiliarsi, come dice il versetto 4, il Signore Gesù appunto riporta i discepoli di fronte, antepone al desiderio di questi discepoli alla semplicità di questo bambino. Siamo designati come bambini in tutto il Nuovo Testamento, non è solo in questo passo che Dio ci vede come dei figlioli. Anche Giovanni, scrivendo nelle sue epistole, identifica i credenti della Chiesa come figlioli. Siamo sempre figli di Dio nel suo regno. Siamo entrati come bambini e abbiamo bisogno che tutto ci venga provveduto. Abbiamo bisogno di essere protetti, abbiamo bisogno di ricevere istruzioni, abbiamo bisogno di ricevere costantemente saggezza. Non abbiamo ancora niente di nostro a cui aggrapparci per la nostra salvezza. Ma il secondo punto che il Signore illustra è come bisogna accogliersi tra vicendevolmente. Al versetto 5 dice: chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio, riceve me. Come riceviamo un bambino piccolo? Quando noi vediamo un bambino, qual è il primo sentimento che proviamo? Di tenerezza, di amore, vogliamo che essere simpatici, vogliamo che stia bene e si senta accolto. Ma a volte è difficile trattare un bambino. Molte volte lui non sa di che cosa ha bisogno e tante volte è men che meno a noi. Sai che quando ci sono delle difficoltà a trattare un bambino, come ci disponiamo? Ci armiamo della più grande pazienza, facciamo di tutto l'amore, tutta la cura affinché lui stia bene. Sappiamo che ha bisogno di tutto e affrontiamo qualsiasi sacrificio per darglielo. E a volte, come ho detto, ci sono bambini difficili, eppure non scendiamo al loro livello, sopportiamo i loro capricci. E quindi non potrebbe esserci un'immagine più chiara per identificarci, identificare le nostre relazioni nel corpo di Cristo. Ricevere qualcuno, accogliere con gentilezza e amore uno di questi piccoli, e ovviamente non stiamo parlando di bambini ma di credenti, e lo dobbiamo fare perché c'è una ragione fondamentale che il Signore qua dice. Gesù dice: perché questi piccoli portano il mio nome, in pratica perché gli appartengono. Ogni credente che c'è nella Chiesa non viene scelto o selezionato in base a ciò che è o a ciò che può fare o dare. Semplicemente porta il nome di Gesù. Appartiene a Lui. Gesù lo chiama e lo inserisce nel suo corpo. E questo deve farci riflettere molto su come accolgo ogni credente nella Chiesa. Lo accolgo come fosse un bambino o come fosse un adulto? Lo circondo di amore e cerco di aiutarlo o sono indifferente? Lo accolgo per dominarlo o per servirlo? Sarò sospettoso e distante o cercherò di metterlo a suo agio? Lo lascio a se stesso o gli rivolgo le cure affinché lui cresca? Spesso, e nel normale siamo nel nostro contesto un ambiente molto adulto e siamo abituati a vederci da adulti, ma il Signore con questo passo ci dice: dovete cambiare completamente il vostro punto di vista, dobbiamo imparare a vederci come dei bambini. E quindi quando accogliamo, quando abbracciamo con gentilezza, amore e affetto qualcuno che porta il nome di Cristo, il Signore Gesù ci dice del perché lo dobbiamo fare. Perché dice che come accogliamo questo bambino, così accogliamo lui. Come riceviamo un discepolo, così riceviamo Cristo. Pensate, noi viviamo questo parallelo nelle nostre vite. Il modo in cui trattano i miei figli diventa il modo mio personale verso queste persone. Se trattano bene i miei figli, sarò riconoscente verso coloro che trattano bene i miei figli, ma verso coloro che trattano male i miei figli, io non so voi, ma ti si accende qualcosa dentro e di astio, no? Perché toccano quello che a noi è più caro. L'Antico Testamento dice che il popolo di Dio è la pupilla dei suoi occhi. E vuol dire che quando il popolo di Dio viene maltrattato, è come infilare un dito nell'occhio di Dio. È molto fastidioso. Vi siete mai toccati l'occhio? È una cosa veramente irritante. E quindi non vorrai maltrattare nessuno di coloro che Dio considera la pupilla del suo occhio. Ricordate Paolo sulla via di Damasco in Atti capitolo 9? Quando è stato affrontato dal Signore Gesù attraverso la sua apparizione con la luce, che non viene accecato, Gesù non ha chiesto: Saulo, perché perseguiti i cristiani? Ma cosa gli ha detto? Saulo, perché mi perseguiti? Quindi c'è questa stretta connessione tra i credenti e chi tocca un credente, o come tratti un credente, così è come tratti Cristo. Paolo dice: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Quindi siamo inseparabili da Lui. E quindi come riceviamo uno di questi bambini che porta il mio nome, Gesù dice: come ricevi me. Ama i miei figli e in pratica avrai il mio amore, ma se maltratti i miei figli in un certo misura, ci mettiamo contro il Signore Gesù. Quindi il modo in cui ci trattiamo l'uno l'altro è come noi trattiamo Cristo. Dobbiamo perciò riservare a ogni credente lo stesso onore, la stessa cura, lo stesso amore che noi riserveremmo a Cristo. Di fronte a un bambino noi non facciamo considerazioni di razza, di ceto sociale o di qualsiasi differenza. Per Cristo non esistono queste differenze. Perciò dobbiamo imparare a vedere ogni discepolo come un bambino, ed è un bambino speciale perché porta il nome di Gesù. Devo riflettere perciò a come mi relaziono, perché come mi relaziono con ogni prossimo riflette la mia relazione con Gesù. Sono interessato agli altri discepoli, mi presto alla causa della crescita della Chiesa, allora amo Cristo. Sono freddo e distaccato? Allora in realtà questo, secondo le parole di Gesù, dimostra che siamo freddi e distaccati con Cristo. La relazione che hai con la Chiesa riflette la relazione che hai con Cristo. E poi il Signore Gesù ha un terzo punto. Ci dobbiamo proteggere a vicenda come bambini. Versetto 6. E qua il Signore Gesù diventa ancora più serio. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulina e fosse gettato in fondo al mare. Parole molto gravi, molto serie. Ogni credente quindi diventa Cristo per noi, e il modo in cui lo trattiamo è il modo in cui lo trattiamo Cristo. E Gesù ci insegna quale massimo rispetto e cura va data a ognuno nel regno. E Gesù pone enfasi su come la propria vita possa essere di scandalo invece per gli altri. Le implicazioni sono qua che se io faccio inciampare o cadere qualcuno, beh, Gesù dice, se tu diventi una pietra di scandalo, ci potrebbe essere una cosa migliore che ti può accadere. E qua dice, ti deve essere legata una pietra al collo ed essere gettato in acqua. Questa è l'istruzione di base per la Chiesa. Pensate se noi mettessimo sul muro della Chiesa questa verità. Attento a come ci tratti, perché noi siamo i figli di Dio, il modo in cui ci tratti è il modo in cui tratti Cristo, e se fai inciampare qualcuno è meglio per te che muore annegato. Atti capitolo 5, ricordate la cosa di Anania e Safira, quando loro avevano venduto tutti i loro averi e si erano trattenuti una piccola parte per sé. E questa cosa è stata severamente punita dal Signore, perché Anania e Safira sono morti praticamente all'istante. Per quale motivo sono morti all'istante? Non perché hanno trattenuto una piccola parte, ma perché col loro gesto praticamente potevano essere contaminare la fedeltà totale nella Chiesa. E quindi Dio in quel caso ha eliminato e estirpato al volo per un male nascente, e meno male che non opera più così, Signore Dio, se no io non sarei qua oggi, non so voi, ma questo ci fa riflettere della responsabilità. E tutta questa, e quello che è successo in Atti 5 ebbe una cassa di risonanza in tutta Gerusalemme, non solo all'interno della Chiesa. La gente aveva paura e aveva timore per la Chiesa, perché dicevano, là dentro non si scherza, non si andava tanto a curiosare, perché se qualcuno non era poi quello che diceva di essere, rischiava veramente forte. Il dubbio è che questo esempio di questo impatto negativo, noi potremmo dire, ma se lo fanno Anania e Safira che hanno venduto tutto, dai, lo possiamo fare anche noi. Ecco il principio di Gesù. Gesù ci pone un monito molto importante. Sarebbe meglio morire annegati che creare uno scandalo a qualcuno e farlo cadere. Era una forma di esecuzione capitale che i romani applicavano ai loro detenuti. Gli legavano una bella pietra al collo ed era finita. Ma come potremmo essere di scandalo? E ci sono molti modi di rispondere a questa domanda. E dobbiamo comprenderlo, questa cosa di come possiamo essere di scandalo, come possiamo scandalizzare qualcuno, perché la posta in palio è molto alto se il Signore Gesù dice che è meglio morire annegati che scandalizzare. Possiamo condurre le persone al peccato coinvolgendole direttamente con ciò che facciamo o con ciò che diciamo. Possiamo indurli a credere a bugie, a indurre le persone a essere disoneste e imbrogliare. Possiamo indurle a peccare sessualmente, a non prendere seriamente i propri doveri spirituali. In definitiva, a non prendere seriamente la parola di Dio. E quindi potremmo dire che ci sono infiniti modi per scandalizzare e essere una pietra d'inciampo. Ma potremmo anche indurre gli altri a cadere in maniera indiretta. Efesini 6,4 dice: genitori, non irritate i vostri figli. Pensate, io potrei indurre qualcuno a peccare con la mia azione. In questo caso il genitore non fa niente di sbagliato, ma ha un atteggiamento che porta qualcuno a peccare. E forse come genitori, ma o in altri contesti, possiamo creare delle condizioni nelle quali noi siamo puliti, ma per gli altri prepariamo un terreno fertile perché cadono e possono essere portati a peccare. Oppure possiamo non aiutare le persone verso la rettitudine. Non siamo la causa né diretta né indiretta del loro peccato, ma non facciamo nulla perché le persone non pecchino. In un certo modo ci giriamo dall'altra parte. Ebrei, capitolo 10, versetto 24-25, badate bene, dice: facciamo attenzione gli uni gli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. Gli uni gli altri, nessuno è escluso. Non è solo il compito del responsabile della Chiesa, non è solo del più preparato della Chiesa. Gli uni gli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda. In pratica, se non esorto qualcuno a camminare rettamente, se sorvolo o chiudo uno o due occhi sul suo peccato, io divento responsabile per quel peccato. Prima Tessalonicesi 5,14 dice: vi esortiamo, fratelli, a ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Un altro modo di dire: in pratica dobbiamo aiutarci e aiutare soprattutto coloro che sono in difficoltà. E non è una cosa facile. E sapete perché? Perché abbiamo timore delle reazioni delle persone. Se si va a dire a qualcuno, è ovvio, bisogna avere poi tutto il tatto e l'amore, perché hai fatto questo, temiamo la reazione e la rottura del rapporto. E la prima reazione spesso che quando noi si segnala a qualcuno che ha sbagliato è: ma tu chi sei per dirmi questo? Hai mai guardato la tua vita? Eppure, a me è capitato anni fa che eravamo andati a casa dei miei e io avevo avuto vergogna di pregare, no? C'era mia cognata, così c'era un contesto, così avevo avuto vergogna di pregare e i bambini erano proprio piccolini e Ivan fa: ma papà, non preghiamo? E io mi sono sentito, quello è stato uno dei sermoni che mi ricorderò sempre, perché attraverso quelle parole semplici c'era un modo per segnalarmi una mancanza nei confronti di Dio. E non è che potevo dirgli: beh, ma tu chi sei? Sei un bambino? Lo potevo ridimensionare, il papà sa quello che fa. In realtà, anche detta da un bambino piccolo, la verità esposta nell'innocenza così mostrava la realtà della mia codardia in quel senso. Quindi Non dobbiamo fare mai nient'altro che guidare verso gli altri, verso i sentieri per la rettitudine. Ciò significa obbedire a tutti, che dobbiamo aiutare le persone a obbedire ciò che la Bibbia definisce un comportamento retto e aiutarli a evitare tutto ciò che la Bibbia considera peccaminoso. Paolo dice che addirittura che se la carne, quella carne sacrificata agli idoli, fa inciampare mio fratello, non mangerò carne. Qua Paolo si spinge oltre, quando anche l'abbiamo visto attraverso i sermoni di Michele, di Galati, che ci sono degli ambiti anche di libertà personale che possiamo gestire, ma questa mia libertà se diventa un'occasione di caduta per gli altri, ebbene non diventare una pietra d'inciampo. Vi faccio un esempio. Perché nelle chiese americane non usano il vino? Perché hanno a che fare con uomini che hanno un trascorso nell'alcolismo e sarebbe indurli, in un certo modo riportarli a una situazione dalla quale ne sono usciti o ci stanno combattendo. E se io dovessi cenare con loro, non è che potrei dire ma io sono libero di bere il vino, perché questa mia libertà sarebbe un buon modo per indurli a essere una pietra d'inciampo nel loro cammino cristiano. Quindi possiamo essere quindi un cattivo esempio, e se non diamo un buon esempio, ma un esempio peccaminoso, un esempio che in un certo modo può indurre qualcuno a sbagliare, Dio ci pone veramente questo passaggio molto grave da dire: mi sto mettendo contro il Signore Gesù, forse è meglio che io mi metta una macina al collo e sia gettato nell'acqua. Ovviamente ci aspettiamo tutti di cadere. Ci aspettiamo tutti di cadere perché non siamo perfetti e perché siamo nella carne. Ma la caduta, ovviamente, il Signore Gesù ci dice da dove viene. Il versetto 7 dice: guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Ovviamente ci aspettiamo che le cadute arrivino dal mondo. Il mondo è il sistema che Satana usa per attaccare la Chiesa. È inevitabile che arrivino ostacoli e che escono da un mondo peccaminoso caduta sotto la guida appunto del diavolo. Ma guai a quell'uomo attraverso il quale viene l'inciampo. Il Signore Gesù è molto serio in queste parole. Quindi cosa c'è in questa affermazione nel cuore del Signore quando si tratta della vita della Chiesa? È che ci assicuriamo tutti di perseguire tutti la santità e la rettitudine nella nostra vita e a favore degli altri. Non siamo slegati uno dall'altro. La vitalità del corpo di Cristo si basa su relazioni profonde e interessate, non sul dominio o il disinteresse o la mancanza di rispetto verso gli altri. E il Signore Gesù all'8 e 9 fa questa citazione molto famosa, dice: se la tua mano o il tuo piede ti fanno cadere in peccato, tagliali e gettali via da te, meglio è per te entrare nella vita monco e zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. Se il tuo occhio ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, meglio è per te entrare nella vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere gettato nel fuoco. Che cosa sta dicendo? Che dobbiamo essere seri nell'affrontare il peccato, che non dobbiamo tollerare nulla che possa avere conseguenze più gravi. E quindi questo passo non è da applicare solo per la mia vita, ma anche e soprattutto per la vita degli altri, perché è inserito in questo contesto di comunanza e di con i discepoli nel regno di Dio. Perciò ci dobbiamo proteggere a vicenda, come proteggeremmo un qualsiasi bambino. Pensate, quando noi abbiamo dei figli, diamo loro da mangiare, diamo tutte le cose che sono nella nostra possibilità per farli crescere, forniamo loro le cure, forniamo loro tutte le cose di cui hanno bisogno, ma forniamo anche protezione. E la protezione è uno degli aspetti più vitali per un genitore nei confronti dei figli. E da cosa proteggiamo i nostri figli? Non vogliamo che vadano in posti pericolosi, non vogliamo che frequentino persone pericolose e facciamo di tutto, o abbiamo fatto qualsiasi cosa, perché non cadano in questo tipo di pericoli. Quindi il Signore Gesù ci mostra qua questo stesso parallelo, che è una questione di protezione. Ma per far ciò è fondamentale il modello che noi diamo. Pensate, tempo fa un cliente mi ha detto che aveva il giorno prima, avendo scoperto delle sigarette, a suo figlio, farglielo suonate, e gli ha detto, sì, però tu fumi. Qual è l'esempio che dai a tuo figlio? Tu per primo poni un esempio sbagliato, per cui serve poco che tu lo picchi. Forse sarebbe bene che tu incominci a dare un esempio positivo nella loro vita. E quindi ci apprezziamo a vicenda come bambini, ci dobbiamo trattare gentilmente come bambini e ci dobbiamo proteggere. Ma il Signore va avanti e dice: guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli. Disprezzare significa vedere come senza valore qualcuno in maniera inutile o inferiore. E in qualche modo i discepoli erano caduti in questa situazione. Nel cercare di emergere dal gruppo, ognuno vedeva se stesso superiore all'altro, o per dirlo in un'altra maniera, ognuno disprezzava l'altro. Dio non ha riguardi personali. La sua parola dice che non c'è maschio o femmina, né ebreo né greco, né schiavo o libero. Dio non ha nessun riguardo personale. Dio non ci tratta in base alla nostra intelligenza, al nostro ceto sociale, alla nostra professione, al nostro aspetto o a qualsiasi cosa colpisca lo sguardo dell'uomo. Dio non disprezza nessuno. Gesù è morto per tutti, il ricco e il povero. E Gesù fa un severo monito qua. Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli. Ci invita a guardare se dentro di noi alberga questo tipo di sentimento. Sto disprezzando veramente qualcuno? Sapete quando disprezzo qualcuno, anche se non uso parole offensive? Quando nel mio cuore o nella mia mente alberga il pensiero: io sono superiore a lui. Quando mi reputo più santo, più devoto, più capace. Oppure quando dico a qualcuno: hai visto cosa ha fatto quello? Magari ha fatto qualcosa di sbagliato, ma in un certo modo è per dire: io avrei fatto di meglio. E il Signore Gesù al versetto 10 dice: guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli. Il Signore Dio ha cura di ogni piccolo, e se non viene curato dalla sua Chiesa, il Signore invia degli angeli per la cura di questi piccoli che sono trascurati. Per cui, se Dio è così preoccupato per ogni singolo credente che gli appartiene, allora dobbiamo fare in modo che ogni piccolo credente riceva la nostra massima attenzione. E in un certo modo siamo chiamati a collaborare con questa opera, oserei dire, sovrannaturale che il Signore offre. E per finire, Gesù ci mostra come dobbiamo aiutarci a vicenda. Al versetto 12 dice: che ve ne pare se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti per andare in cerca di quella smarrita? E se gli riesce di trovarla, in verità vi dico che egli si rallegra più per questa che per le 99 che non si erano smarrite. Così il Padre vostro nei cieli vuole che neppure uno di questi piccoli perisca. Pensate, in Giudea il terreno era molto accidentale perché è fatto di molte colline, ci sono burroni, precipizi, quindi era normale che una pecora si smarrisse o cadesse in una zona nella quale non poteva più tornare indietro. E quindi il pastore metteva al sicuro il resto del gregge ed era un esperto del luogo e si calava in queste zone pericolose per andare a recuperare la pecora smarrita. Questa parabola che il Signore Gesù ha detto ci mostra che Dio si preoccupa per ogni singolo credente. Ed è un modo molto semplice per illustrarlo. Quindi se un uomo ha 100 pecore e ne perde una, lascia le 99 e va a cercare quella. Tutto ciò che sta cercando di dire che ogni singola pecora per Dio è preziosa. Noi potremmo fare lo stesso paragone con i nostri figli. Pensate se io avessi 5 figli e la sera a casa ci ritroviamo in 4 e uno manca. Non è che dico, vabbè, la maggioranza c'è. Comincerei a dire, Tiziano, dov'è? Dov'è? Come mai non c'è? E se lei non ha una risposta o non c'è una causa che dimostra la sua assenza, che cosa fareste voi? Inizieremmo a cercare a più non posso per comprendere e per riportarlo a casa. E così è con Dio. Ecco perché ogni discepolo ne ha la responsabilità. E dice che se noi ritroviamo la pecora perduta, Dio se ne rallegra e si rallegra più per la pecora perduta riportata che non per le 99 che in un certo modo sono rimaste fedeli e al sicuro. Quindi ci invita a prenderci cura l'uno dell'altro come bambini nella misura in cui ci aiutiamo a vicenda dal pericolo e dal peccato. E notiamo che questa è una cura individuale. Il pastore lascia le 99 per recuperarne una. È una cura di amore perché quando il padre la ritrova se ne rallegra. Ed è implicito quindi che qua ci sta gettando le basi per il perdono. L'enfasi qui è sulla restaurazione, la guarigione e quindi il perdono. Ed è la gioia più grande che il padre prova. Potremmo pensare che Dio avrebbe più gioia per le 99 che non si sono allontanate, ma qui dice che egli ha più gioia più grande per coloro che si sono allontanati e sono guariti. Questo perché Dio si diletta nel perdono. Ovviamente questa non è una licenza per peccare, ma è semplicemente ci mostra la misura della grazia infinita di Dio. Perché Dio vuole che inseguiamo coloro che si perdono? Perché Dio non vuole che periscano. Ovviamente non fa riferimento alla perdita della salvezza, ma a situazioni sempre più gravi e di un peccato sempre più decadente. Il modo in cui ci prendiamo cura gli uni degli altri è importante per il Signore. È il fondamento della vita nella Chiesa ed è il fondamento della testimonianza efficace. Quindi, in sostanza, cosa abbiamo visto in questa prima parte del Vangelo, del capitolo 18? Che per entrare nel regno di Dio dobbiamo farci come bambini, che ci dobbiamo ricevere come bambini e così facendo riceviamo Cristo, che ci dobbiamo proteggere l'uno l'altro dal peccato come proteggeremo i bambini da ciò che li danneggia e ci stimiamo l'un l'altro senza creare gerarchie. Che ci apprezziamo l'un l'altro perché ciascuno è un figlio del Padre Celeste che si preoccupa del proprio benessere. È qui che è tutto inizio, la vita della Chiesa. Questa è la base dell'insegnamento della Chiesa dalle parole stesse del Signore Gesù. Mi farò umile per entrare nel regno di Dio? Rinuncerò ai miei diritti, al mio carattere, a tutto ciò che fa parte del mio essere e mi farò piccolo come richiede Gesù. Le fondamenta di una chiesa si basano sulle relazioni tra credenti e quindi il passo di oggi è fondamentale. È il primo insegnamento del Signore riguardo alle relazioni. Sembra essere una cosa banale, eppure contengono ricchezze infinite. Ci pone delle sfide che hanno un impatto veramente grandioso. In un certo modo ci chiama non a vederci come un corpo, ma come una sorta di asilo. Avete mai visto i bambini all'asilo? Non hanno competizione e se succede qualche incidente passa tutto in maniera rapida, perché poi la seconda parte del Vangelo ci mostrerà laddove succede un incidente come metterlo a posto. Siamo piccoli in mezzo ad altri piccoli. Perciò i rapporti nella Chiesa sono vissuti in termini di umiltà o di orgoglio. Riflettiamo su come accogliamo ogni fratello in Chiesa. Lo accolgo con la cura dovuta a un bambino? Sono alla ricerca di tutto ciò che può essere di aiuto a lui e alla sua crescita? Sono interessato a coloro che si allontanano dalla fedele obbedienza e farò ogni cosa possibile per la loro restaurazione e recupero? Come mi relaziono con un fratello è specchio della mia relazione con Cristo. Se davvero vuoi amare e servire Cristo, allora devi amare e servire ogni piccolo che porta il suo nome, senza differenze, senza distinzione, potremmo dire senza se e senza ma. Solo così le nostre vite potranno rendere credibile il messaggio che Gesù ci ha affidato. Quindi che il Signore continui ad aprire le nostre menti ed aiutarci ad applicare queste cose. Preghiamo. Padre, quest'oggi ci troviamo di fronte a un insegnamento fondamentale. Con questo è gettata, Signore, veramente la vita della Chiesa che verrà ampliata nel resto del Nuovo Testamento. Signore, che il passo di oggi ci aiuti a vedere ognuno di noi e a vedere ogni altro membro come bambini, che torniamo a essere dei bambini. Sappiamo che come bambini abbiamo bisogno di tante cose, che rinunciamo a vederci come adulti, come capaci, come forti, come qualsiasi cosa, e a vederci e a vedere gli altri come bambini che si stringono insieme con semplicità. Signore, riconosciamo che Tu sei l'unico che può istruirci, guidarci, e per cui, Signore, come abbiamo aperto il culto questa mattina, vogliamo seguire la tua voce, seguire la voce del buon pastore. Signore, ti prego per ogni membro di Chiesa che queste verità possano essere trattenute, applicate e ubbidite. In Cristo Gesù. Amen.
Amen.